Buongiorno, buongiorno da Claudia Demirkan. Bentrovati in questo primo Mille Voci Scienza e Ricerca dopo la pausa estiva e dopo le lunghe vacanze per gli studenti ticinesi, perlomeno, che lunedì hanno ripreso la scuola. E proprio per questo vogliamo dedicare parte di questa puntata all'apprendimento, in particolare alle cosiddette neurodiversità, i disturbi specifici dell'apprendimento, quindi dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, oltre che all'ADHD, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Lo facciamo con un neuropsicologo che ci spiegherà gli aspetti tecnici, diciamo, e comunque scientifici, e con il capo della pedagogia speciale del DEX, anche perché ci sono novità appena entrate in vigore nelle scuole. Oggi, ve lo ricordo, staremo insieme fino a mezzogiorno e mezza e naturalmente poi avremo altri ospiti e news dal mondo scientifico. Dunque partiamo subito dopo un po' di reggae con Bob Marley, Iron Lion Zion. Apriamo dunque la nostra puntata di Mille Voci Scienza e Ricerca con una notizia pubblicata sulla rivista Cell, una buona notizia scientifica naturalmente, che apre a ulteriori studi per approfondire un tema interessante e sempre più gettonato, la longevità. Ebbene, allora si potrebbe trovare nelle donne la chiave per invecchiare in buona salute, perché riproduzione e longevità, a lungo ritenuto in contrasto, potrebbero invece essere alleate. Allora, capiamo meglio. Gli sforzi per comprendere come invecchiare in buona salute potrebbero trovarsi appunto proprio nella capacità biologica di riprodursi, una capacità tutta femminile, almeno per il genere umano, perché poi in natura ci sono anche esseri ermafroditi o comunque non tutte le femmine in natura si riproducono, sono capaci di riprodursi, ma lo fanno anche alcuni rari maschi. Comunque una capacità tutta femminile per il genere umano. A lungo si è ritenuto che riproduzione e longevità fossero due aspetti biologici, diciamo, in contrasto tra loro, ma ora si comincia invece a ritenere che non lo siano affatto, anzi, potrebbero essere potenti alleate e potrebbero spiegare anche perché le donne vivono in media più a lungo degli uomini e perché alcuni degli animali più fertili in natura, come ad esempio le api regine, hanno anche una vita eccezionalmente lunga rispetto ai loro simili, insomma. È quanto sostiene uno studio pubblicato appunto sulla rivista Cell, guidato dallo statunitense Buck Institute per la ricerca sull'invecchiamento. Una ricerca in cui si legge che la biologia femminile dovrebbe essere una priorità non solo per colmare una lacuna storica nella ricerca biomedica, ma perché potrebbe rivelare appunto meccanismi utili a comprendere come prolungare il periodo di vita in buona salute sia per le donne che per gli uomini naturalmente. I ricercatori sostengono in questo studio la cosiddetta ipotesi della resilienza riproduttiva. Allora, visto che il successo riproduttivo dipende dalla capacità di sopravvivere abbastanza a lungo da riprodursi più volte e di continuare a sopravvivere per prendersi cura della prole e dei propri consanguinei, l'evoluzione ha favorito programmi biologici che potenziano la capacità dell'organismo di resistere allo stress e che mamma sa sicuramente quanto questo sia vero. Questa teoria offre inoltre anche un nuovo modo di interpretare la menopausa. Secondo i ricercatori, la menopausa non dovrebbe essere considerata, diciamo, semplicemente come la fine del periodo fertile, ma un punto di svolta nella progressiva perdita di questa resilienza, appunto, cioè di questa capacità di ripresa, di resistenza, di flessibilità. Nel corso dell'età riproduttiva, infatti, i segnali inviati dalle ovaie influenzano un sacco di cose, no? Lo sappiamo, influenzano il metabolismo, il mantenimento delle ossa, la risposta immunitaria, la funzione cerebrale, la risposta allo stress, la riparazione dei tessuti e la comunicazione tra gli organi. Quando la funzione dell'ovaio comincia a declinare, questa complessa rete viene destabilizzata, facendo emergere vulnerabilità. Un'interpretazione diversa, quindi, una prospettiva che apre a nuovi studi sulla biologia femminile per scoprire appunto la chiave della longevità, dell'invecchiare in buona salute. Anche per i maschi, naturalmente, lo ribadiamo. Noi tra poco in Mille Voci Scienza e Ricerca aspettiamo i nostri ospiti e parliamo di DSA. Entriamo nel cuore di questa puntata di Mille Voci Scienza e Ricerca in cui, come anticipato, parliamo di disturbi specifici dell'apprendimento, abbreviato in DSA, quindi dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, oltre che, lo dicevamo, ADHD, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Che cosa sono nello specifico? Come si manifestano? Come riconoscere i DSA? Come trattarli? E quali sono le nuove frontiere della ricerca in questo ambito? E come si muove la scuola in Ticino rispetto alle neurodivergenze? Il tema è davvero ampio e naturalmente ci facciamo guidare dai nostri ospiti. Giuseppe Foderaro, neuropsicologo, responsabile dell'unità di neuropsicologia di Rete Operativa a Lugano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Claudia.
Benvenuto. E poi al telefono Mattia Mengoni, capo della sezione della pedagogia speciale del DEX, nonché psicologo. Buongiorno, signor Mengoni.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Allora, va detto che dal DEX ci sono novità che entrano in vigore proprio con l'inizio di questo anno scolastico, delle nuove linee guida su DSA e ADHD e diagnosi, grazie alla revisione della direttiva 56. Misure cantonali che tra poco ci illustra Mengoni. Prima però facciamo una doverosa e breve premessa importante con Foderaro, poi approfondiremo, per dire che i disturbi specifici dell'apprendimento sono una serie di disturbi neurobiologici che influenzano la capacità di leggere, scrivere, calcolare in modo corretto e fluente. E quando però si parla di DSA in generale non si parla di malattie, ma di forme di neurodiversità che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione e che riguardano specifiche aree dell'apprendimento, senza intaccare l'intelligenza generale, Foderaro. Non sono malattie, questo diciamolo.
Esatto, non sono malattie, nonostante in ambito clinico vengano definiti disturbi, però non sono malattie, sono delle modalità differenti di funzionamento. Ovviamente nel nostro contesto sociale e culturale, dove leggere, scrivere, contare è un qualcosa di essenziale, si manifestano e possono dare problemi. L'esempio che faccio tipicamente è che se io ho una cardiopatia, questa mi dà problemi, che io vivo a Lugano, a Milano, a New York, nella foresta amazzonica. Se invece sono dislessico, certamente ho dei problemi a Lugano, a Milano e a New York, ma se vivessi nella foresta amazzonica si potrebbe quasi dire che non sono dislessico. Quindi la cardiopatia è una malattia, un qualcosa che è dentro di me esclusivamente e si manifesta sempre. La dislessia o gli altri DSA, la difficoltà nasce dall'interazione tra una mia caratteristica e l'ambiente, quello che l'ambiente mi chiede.
Certo, questa cosa dell'ambiente è molto interessante, ci ritorneremo, ma dicevamo neurodiversità che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione, poi anche sul come entreremo nel dettaglio più tardi. Ma a proposito di scuola, dicevamo di novità del DEX. Mattia Mengoni, capo della sezione della pedagogia speciale. Allora, innanzitutto, che cos'è, cosa fa la sezione della pedagogia speciale del DEX?
La sezione della pedagogia speciale ha il compito di organizzare e gestire le misure di pedagogia specializzata, che sono definite in una legge specifica, quindi una legge di riferimento mirata alle nostre prestazioni. Noi operiamo in ordine trasversale, così come è previsto dalla legge della scuola all'articolo 4, con i diversi gradi, i diversi ordini scolastici, quindi siamo attivi nella scuola dell'infanzia, alle scuole elementari, alle scuole medie, ma anche in tutto l'ambito del post-obbligo, quindi anche nella divisione della formazione professionale, e poi siamo in contatto anche con gli istituti privati. Quindi la nostra organizzazione è veramente trasversale, ha proprio l'obiettivo di portare le misure di pedagogia specializzata, che quindi sono delle misure di sostegno agli alunni e alle alunne che ne hanno dei bisogni specifici, laddove sono necessari. E al nostro interno abbiamo sostanzialmente 4 servizi, quindi partiamo dai servizi dedicati alla prima infanzia, quindi il servizio di educazione precoce speciale, che è un servizio interdisciplinare che lavora proprio con le alunne e gli alunni nella prima fascia scolastica e anche nel prescolastico, abbiamo gli istituti delle scuole speciali che offrono le nostre prestazioni in ambito di scolarizzazione specializzata, il contatto con gli istituti privati che erogano prestazioni di pedagogia specializzata e poi il servizio di logopedia che con la sua responsabile è la persona, diciamo, il servizio più a contatto con le neurodivergenze e quindi col lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi mesi.
Ecco, a questo proposito lo abbiamo accennato, arrivano delle novità per quanto riguarda la direttiva 56, che è il documento ufficiale del Canton Ticino che disciplina le misure di accompagnamento, gli strumenti compensativi e gli esoneri eventuali per gli allievi con DSA. Corretto?
Sì, corretto. Questa direttiva è stata redatta nel 2014, si occupa perché diciamo è stata in vigore fino a pochi giorni fa di alunni e alunne dislessici, disortografici e discalculici, poi avevamo anche per alunni anche con disgrafia delle misure previste anche se non erano in direttiva e però abbiamo deciso grazie a uno stimolo che è arrivato da due deputati, quindi Fiorenzo Dadò e Giorgio Fogno che nel 2020 hanno fatto una mozione chiedendo di ampliare un po' la direttiva e di interessarsi anche all'alunne e all'alunne, come dicevate in introduzione, con disturbi dell'attenzione e o iperattività.
Ecco, magari più nello specifico, che cosa cambierà in sostanza e quando?
Allora, le direttive saranno pubblicate proprio in questi giorni. Il cambiamento essenziale direi che è quello di aggiungere a queste direttive, che prevedono pure, proprio come lo diceva lei, delle misure compensative e dispensative, di aggiungere anche le alunne e gli alunni con disturbi dell'attenzione e iperattività. Abbiamo deciso quindi di allargare un po' le alunne e gli alunni che sono interessati a questa direttiva perché ci siamo accorti nel tempo che quello che abbiamo messo in atto per alunni con disturbi specifici dell'apprendimento era valido anche per alunne e alunne con ADHD e in parte anche con alunni con alto potenziale. Quindi in realtà abbiamo superato le singole diagnosi per abbracciare la famiglia delle neurodivergenze e quindi abbiamo deciso che non ci riferiamo più singolarmente alle diagnosi che sono state valide e regolate nella direttiva 56, ma abbiamo ampliato un po' diciamo le competenze di questa direttiva proprio per dare delle risposte che sul territorio erano già date in maniera informale dalla scuola ma che ora hanno un documento di riferimento proprio anche riferito a queste specificità.
Quindi se abbiamo capito bene gli studenti con disturbo da deficit di attenzione e iperattività ADHD non erano diciamo formalmente inclusi nel testo della direttiva 56 anche se poi immagino in molti casi vengono applicate comunque misure in via pratica, no? A scuola.
Sì, è chiaro che diciamo le risposte che la scuola ha dato negli anni erano molto vicine alla pratica e poi l'esercizio è stato di adattare la normativa di riferimento a quello che viene fatto, quindi è stato importante farlo per avere una risposta formale, va detto però che abbiamo seguito diverse situazioni dove potevamo già erogare delle prestazioni anche se la direttiva non lo precedeva, anche perché in fondo ogni ordine scolastico ha poi delle proprie disposizioni che sono emanate in funzione della direttiva e quindi se penso a alcuni ambiti specifici già venivano date delle risposte.
E diceva prima Mengoni che dal mondo politico, no, è nata un po' questa proposta di includere l'ADHD nella direttiva 56, ma è emersa anche questa richiesta di aggiornare la normativa per inserire esplicitamente l'ADHD magari dal corpo docente per evitare disparità di trattamento?
Ma è chiaro che anche dal territorio ci giungevano delle richieste di fare un po' ordine in queste dimensioni proprio a livello formale. È vero che lo spunto arriva dalla politica, noi abbiamo creato poi già nel 2021, a seguito della mozione di cui ho parlato in precedenza, un gruppo di lavoro molto ampio dove erano rappresentati sicuramente il corpo docente attraverso le sezioni di riferimento, sia della divisione scuola che della divisione della formazione professionale, abbiamo poi i rappresentanti del servizio pedagogico, quindi coloro che poi sono deputati a erogare queste prestazioni in ambito scolastico, però in questo gruppo abbiamo voluto coinvolgere anche le famiglie, quindi avevamo due associazioni di rappresentanza, gli specialisti del territorio, tra i quali anche Giuseppe Foderaro, e abbiamo voluto proprio creare un gruppo di lavoro molto ampio per sentire i bisogni del territorio, siano essi quelli della scuola che della e delle famiglie e poter anche conciliare quello che sono i bisogni e le possibilità di ogni singolo ordine scolastico, perché non va dimenticato che poi le misure di compensazione sono declinate in diversi ordini che hanno anche degli obblighi formativi. L'esercizio è stato anche quello di poter definire come queste misure di compensazione, che sono un diritto e sono regolate da riferimenti molto importanti anche a livello internazionale e a livello nazionale, noi abbiamo anche dei riferimenti molto chiari, e poter definire quindi come queste misure possono o devono essere applicate, rispettando anche gli obblighi formativi e di raggiungimento di traguardi dei singoli ordini scolastici.
Mengoni, abbiamo delle cifre, no? Immagino, in Ticino quanti bambini e ragazzi nelle scuole sono seguiti, supportati con le misure di accompagnamento?
Allora, dipende un po', perché le misure di accompagnamento sono molto differenziate fra di loro. Per fare una stima, posso dirle che indicativamente tra tutti gli ordini scolastici noi abbiamo circa 600 nuove situazioni all'anno, quindi 600 alunne e alunne tra i vari ambiti scolastici che ho citato in precedenza, che beneficiano di misure di compensazione nelle loro diverse forme, quindi delle misure della direttiva 56. Se le sommiamo poi su circa il 3-4 anni di formazione e calcolando anche i passaggi che ci sono tra i vari ordini, abbiamo indicativamente tra le 1700 e le 2000 misure attive contemporaneamente su tutti gli ordini scolastici. Questo per fare un po' un parallelismo con la presenza di neurodivergenze nella popolazione, rappresenta neanche il 3%, che sappiamo essere un dato inferiore rispetto alla presenza di persone con disturbi specifici dell'apprendimento nella popolazione, quindi direi che siamo assolutamente nella norma, anzi un pochettino sotto se calcoliamo anche che alcuni alunni e alunne possono avere delle comorbidità, quindi direi che queste cifre sono più o meno, corrispondono più o meno a quello che ci si può attendere in ambito scolastico partendo dalla definizione sul territorio, ma poi questo penso che Foderaro potrà essere più preciso.
Certo, poi approfondiremo, ma comunque possiamo dire che negli ultimi anni le cifre sono aumentate e poi appunto con Foderaro approfondiremo questo aspetto, ma restando ai numeri possiamo dirlo, sono in aumento.
Allora, sono in aumento soprattutto in alcuni ambiti, quindi diciamo che non c'è una tendenza chiara di aumento generalizzata, l'abbiamo in alcuni ambiti, penso soprattutto al post obbligatorio, ma l'abbiamo anche perché abbiamo un riverbero di quello che viene valutato, diagnosticato nella scuola dell'obbligo, quindi sempre di più noi riusciamo ad accompagnare anche nel post obbligo delle alunne e degli alunni, quindi qui sì abbiamo un aumento chiaro e lo stiamo verificando e anche accompagnando. Penso però sia importante evidenziare un punto, quindi che non è che la valutazione o una diagnosi, soprattutto valutazione in questo ambito, dà diritto a una misura di compensazione. Torno qui alla dimensione ambientale che ha introdotto Foderaro, quindi per aver diritto a una misura di compensazione deve esserci da una parte una valutazione e le misure di compensazione, quindi queste direttive sono l'unico ambito scolastico che prevedono ancora una valutazione o una diagnosi, quindi una partenza clinica sostanzialmente. Però questa non basta ad attivare una misura, perché proprio per tornare alla dimensione ambientale vuol dire che noi un alunno che ha una valutazione, una diagnosi, quindi che ha un funzionamento neurodivergente, dobbiamo valutare se questo funzionamento compromette il funzionamento scolastico. È solamente a fronte di valutazione e compromissione del funzionamento che una misura interviene. Quindi non è che una diagnosi dà diritto automaticamente a un'attivazione della misura, proprio per la dimensione ambientale che quindi per noi oggi gioca un ruolo molto importante. Noi vediamo alunne e alunne che malgrado una diagnosi e una valutazione autocompensano, e quindi questa è una dimensione più individuale, oppure vediamo contesti già molto accessibili, già molto favorevoli agli apprendimenti, dove non è necessario intervenire con delle misure di compensazione.
Ecco, facciamo intervenire Foderaro. Ecco, questo riuscire a compensare, diciamo, è una cosa che valuta l'insegnante a scuola o è una cosa che fa parte delle diagnosi che fate, ad esempio, a rete operativa?
È un aspetto prevalentemente valutato dall'insegnante, ecco, perché la diagnosi, la valutazione definisce la presenza o assenza del disturbo. Come poi questo si manifesta nella vita quotidiana, noi certamente come clinici possiamo fare una stima, una previsione, però poi l'ambiente può essere estremamente diverso, quindi ci sono bambini e ragazzi che a parità di gravità di disturbo possono avere manifestazioni e ripercussioni differenti, quindi un bambino può aver bisogno magari di misure di compensazione per un certo motivo, un altro bambino invece a parità di gravità di disturbo, ha invece risorse personali, anche personologiche, psicologiche, e un ambiente magari differente, un ambiente classe, una docente particolare, eccetera, che favoriscono invece l'autocompensazione.
Certo, ma che interazione c'è tra un centro come rete operativa, in cui effettuate appunto le diagnosi, e la sezione della pedagogia speciale del DEX, se c'è un'interazione?
Sì, cioè è naturalmente storico da diversi anni, ancora prima che io approdassi a rete operativa, quindi quando ero nell'ente ospedaliero cantonale, come ha detto Mengoni, ho fatto parte di questo gruppo di lavoro che è stato estremamente interessante e impegnativo per la promozione e pubblicazione di queste nuove linee guida e della revisione della direttiva 56. Quindi c'è un rapporto di questo tipo. Poi c'è un rapporto invece quotidiano per aspetti amministrativi, burocratici, e c'è un rapporto quotidiano comunque con il mondo della scuola, con i colleghi del servizio di sostegno pedagogico in primis.
Ecco, prima di congedare Mattia Mengoni, che comunque abbiamo tolto a un impegno importante, lo ringraziamo per questo, allora prima di congedarla Mengoni vorrei chiederle se ritiene che la scuola sia in grado di coprire, diciamo, la necessità degli allievi con DSA e o ADHD. Spesso capita, no? Ne conosco anch'io molti, i genitori, quando se lo possono permettere, ricorrono a tutor per seguire i ragazzi.
Allora, sì. Allora, per rispondere magari alla prima domanda, penso che soprattutto i lavori degli ultimi anni ci hanno portato a riflettere su questa tematica, una tematica emergente, quindi che abbiamo affrontato, a me sembra, con la giusta apertura, anche con i necessari approfondimenti. Il territorio è molto vasto, le situazioni sono anche molto diverse tra di loro. Noi vediamo docenti sul territorio molto impegnati e molto attenti a queste dinamiche, quindi mi viene a dire che sì, la scuola è attrezzata e si sta attrezzando in maniera sempre più precisa per poter conoscere, perché anzitutto bisogna conoscere queste situazioni e poi poter rispondere. Quindi mi viene a dire che il lavoro che stiamo facendo sul territorio è molto importante. Poi sono a conoscenza anch'io di situazioni singole che non funzionano, questo può avvenire, cerchiamo di trattarle tutte, a volte anche conciliare le esigenze degli alunni, delle alunne, dei loro familiari e del mondo scuola non è semplice, cerchiamo di farlo il meglio possibile, ma è chiaro che non sempre si riesce. Le neurodivergenze sono una delle complessità che le docenti e i docenti devono affrontare quotidianamente, quindi stiamo affrontando questo argomento con serietà e anche sempre con maggior capillarietà. Rispetto ai tutor, la prestazione che conosciamo, collaboriamo anche con loro, allo stato attuale non è una prestazione riconosciuta nella legge della pedagogia specializzata, è anche una prestazione relativamente nuova. Vediamo come intervento complementare al nostro, siamo consapevoli che può per le famiglie essere un costo aggiuntivo, di fatto per oggi noi non abbiamo la possibilità di riconoscerlo. Quello che stiamo facendo, a mio avviso anche qui in termini positivi, è cercare di collaborare con loro in maniera sempre più attiva, perché effettivamente possono essere un intervento complementare importante.
Mengoni vuole aggiungere qualcosa? Se no io la lascerei ai suoi impegni, ringraziandola nuovamente per la disponibilità, ma se ha qualcosa da aggiungere, volentieri.
No, ringrazio io voi per esservi interessati a questo tema, per noi molto importante. Nei prossimi giorni faremo delle informazioni rispetto ai documenti che sono stati citati, quindi la nuova direttiva e anche un po' queste linee guida che abbiamo pubblicato, e poi ecco, il nostro obiettivo è che col tempo vivano e possano essere applicati, sapendo che non sempre le risposte sono immediate e che c'è comunque un lavoro da fare anche di mediazione tra le varie aspettative, e noi siamo qui anche evidentemente per fare questo lavoro.
Certo, grazie davvero Mattia Mengoni, capo della sezione della pedagogia speciale del DEX, buon lavoro, a risentirci più in là, perché no? E noi facciamo un break musicale con Settembre, 2 settimane, poi torniamo agli aspetti più scientifici e tecnici dei DSA. In Mille Voci Scienza e Ricerca stiamo parlando di disturbi specifici dell'apprendimento. Abbiamo sentito, grazie al contributo del capo della sezione della pedagogia speciale del DEX, Mattia Mengoni, che le direttive sono state aggiornate. Entriamo ora però negli aspetti più scientifici del tema con Giuseppe Foderaro, neuropsicologo responsabile dell'unità di neuropsicologia di Rete Operativa a Lugano. Veniamo agli aspetti diagnostici dei disturbi specifici dell'apprendimento. Lo ricordiamo, una serie di disturbi neurobiologici che influenzano la capacità di leggere, scrivere, calcolare in modo corretto e fluente, e lo ribadiamo, non sono malattie, ma forme di neurodiversità che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione. Quindi, Foderaro, attorno ai 6-7 anni?
Sì, esatto, iniziano a essere evidenti appunto con l'inizio della scuola, per cui generalmente tra i 6 e i 7 anni.
Questo non vuol dire che prima non ci sono, ma che si scoprono solo andando a scuola.
Si scoprono in maniera chiara, appunto andando a scuola, quando l'apprendimento della lettura, della scrittura, del calcolo iniziano a essere appunto formali. Naturalmente il bambino già in scuola dell'infanzia o nella vita quotidiana inizia a familiarizzare un po' con le lettere, le parole, con i numeri. Certi piccoli segnali si possono vedere anche lì. Naturalmente non si può fare una diagnosi ed è difficile individuare in maniera estremamente chiara un bambino a rischio, sebbene sia comunque possibile.
Quindi se un genitore ha qualche sospetto, gli si consiglia comunque di aspettare che cominci la scuola?
Sì, bisogna aspettare almeno, diciamo, la fine del primo anno di scuola elementare per poter fare una valutazione. Poi la diagnosi può essere fatta solamente in seguito, per la dislessia, ad esempio, da fine seconda elementare, per la discalculia da fine terza elementare. Non bisogna confondere però il momento della diagnosi con il momento della valutazione. La valutazione prima viene fatta nel momento in cui si ha un sospetto, e meglio è quindi anche in un bambino che sta finendo ad esempio la prima elementare e sta facendo o ha fatto una grande difficoltà nell'apprendere a leggere. Una valutazione è necessaria per capire se ci può essere un'ipotesi di dislessia, qual è il meccanismo sottostante, perché poi ci sono forme di dislessia differente, e quindi mettere in atto quelli che sono i trattamenti necessari e specifici per quel bambino.
Ma così, per i profani, come si riconoscono? Nel senso che un bambino a 6-7 anni è normale che abbia le sue difficoltà nella lettura, nel calcolo, oppure non è considerato, tra virgolette, normale che abbia delle difficoltà? Cioè, le evidenze che dici, ok, questo è dislessico, ad esempio.
Sì, allora, è normale che un bambino di 6-7 anni non abbia una lettura fluente come può essere quella di un ragazzino di terza media o di un adulto, ecco. Quindi la difficoltà sta proprio nell'acquisizione di quel meccanismo, nel fatto, ad esempio, di avere una velocità di apprendimento minore rispetto a quella che è la media della classe, un apprendimento che è discrepante rispetto a quello che è in generale il suo funzionamento, la sua intelligenza globale e magari anche una differenza tra varie materie. Ad esempio, un bambino dislessico, puramente dislessico, fa fatica nell'apprendere la lettura, ma magari invece non ha difficoltà assolutamente con i numeri. Ecco, sono queste i primi segnali che devono un po' far suonare un campanello d'allarme.
Quindi quando lei fa delle diagnosi, fa fare proprio dei test scritti, delle verifiche, o si tratta anche di chiacchierare?
La diagnosi è un processo complesso, ecco, che si articola in una serie di appuntamenti. Naturalmente raccogliamo un insieme di informazioni da parte dei genitori sullo sviluppo generale del bambino e da parte anche della scuola, anche in maniera molto semplice. I primi giudizi scolastici sono per noi essenziali per vedere un po' quello che la maestra nota e segnala. C'è poi una parte di valutazione cognitiva, quindi neuropsicologica. Bisogna valutare il QI, il funzionamento intellettivo globale, lo sviluppo intellettivo, le capacità logiche di ragionamento, e poi auspicabilmente anche gli aspetti legati all'attenzione, alla memoria e ad altre altre abilità che sorreggono l'apprendimento, sono un po' le fondamenta. Il neuropsicologo lavora però non da solo, ma a stretto contatto, a braccetto con la logopedista. Ecco, noi siamo fortunati perché nel nostro team abbiamo un valido gruppo di logopediste. La logopedista si occupa poi in specifico della valutazione degli apprendimenti. Quindi ci sono dei test, non sono delle verifiche, ma sono naturalmente delle prove, sono standardizzate, sono diverse per età e per classe, per ordine scolastico. Sono delle prove, ad esempio, di letture di brani, letture di parole, letture di non parole, ad esempio parole che non esistono, no? Per valutare la capacità del bambino di decodificare correttamente la conversione tra ciò che è scritto e come si pronuncia.
Cioè, leggere un testo coi buchi.
Anche
di non parole,
una non parola potrebbe essere vugherzo.
Ah, ok, okay, quindi, parole inventate,
okay. Esattamente. Okay. Ok, quindi quando noi leggiamo una parola, ad esempio la parola casa o microfono, uh-huh. No? È una parola che abbiamo incontrato diverse volte, per cui è già nel nostro magazzino, no? Nella nostra memoria semantica, per cui vediamo quell'insieme di segni grafici in automatico per il nostro cervello è casa, non abbiamo uh-huh. bisogno di fare lo spelling, no? Sì. K-A-S a casa, ok. Quando vediamo invece vugherzo, okay, è una parola che non conosciamo, che non abbiamo mai visto. Quindi il nostro cervello deve
fare uno sforzo.
Deve seguire un'altra strada. Ecco, ci sono delle vie di lettura. Ecco, per cui deve seguire proprio un'altra strada, che è quella della conversione esatta tra la singola lettera e poi il suono e la fusione di questo.
Questo è interessante. Che differenze ci sono tra il percorso diagnostico di bambini e ragazzi e quello degli adulti? Perché oggi anche molti adulti si rivolgono a centri come il vostro. Perché magari da bambini, insomma, non erano attenzionati, tra virgolette, come giustamente si fa oggi, e uno in età adulta comincia a pensare, caspita, allora anch'io avevo questo tipo di problema, e viene a fare la diagnosi. È la stessa che fate ai più piccoli?
Naturalmente cambia. Cambia in termini, beh, intanto di inviante, ovviamente per i bambini piccoli la persona che invia il bambino ad una valutazione specialistica è il pediatra, no? Che è il punto di riferimento. Per un adulto è il medico di famiglia, in alcuni casi, ad esempio nella DHD, è molto spesso anche lo psichiatra. Cambia la valutazione perché naturalmente c'è un percorso di vita. E in questo percorso di vita possono essersi sommate altre cose, ad esempio una neurodivergenza come un DSA non diagnosticato o una ADHD, sappiamo che è un fattore di rischio per lo sviluppo di altri disturbi, soprattutto disturbi di tipo psichico, ansia, depressione e così via. E quindi questi si possono mischiare, essere in comorbilità con gli aspetti cognitivi. Quindi la valutazione è certamente più complessa e estesa. Cambiano poi naturalmente anche gli strumenti, cambia il tipo di indagine che si fa anche con il colloquio, con dei questionari, perché le manifestazioni di una neurodivergenza in età adulta sono diverse rispetto a quelle in età infantile. Ecco. Quindi la neurodivergenza, ad esempio, se parliamo della ADHD in questo caso, in un bambino si manifesta in un certo modo, ad esempio con l'impulsività, l'iperattività, la disattenzione. In un adulto ci sono altre caratteristiche, che sono ad esempio la procrastinazione, rimandare continuamente ciò che non è gradito, la capacità magari invece di essere iperfocalizzati in un qualcosa che piace, la difficoltà nelle relazioni sociali.
Certo,
perché
che in questo momento chiunque si riconoscerà allora nella DHD, voglio dire, sono comunque cose che appartengono un po' a tutti.
Sono aspetti che possono appartenere a molte persone. La difficoltà, o meglio ancora, il disturbo esiste nel momento in cui queste cose creano un problema. Se la mia impulsività influenza le mie relazioni sociali, i miei rapporti affettivi in maniera molto importante, E, beh, questo forse è già un piccolo segnale di un disturbo. Ecco, io posso essere un po' impulsivo, dire ciò che mi passa per la mente, però comunque in una maniera sufficientemente contenuta da essere ok, da essere tollerabile per gli altri.
Da relazioni sociali sane, insomma. I DSA, Foderaro, lo dicevamo, non intaccano l'intelligenza generale e riguardano specifiche aree dell'apprendimento nel cervello. Ora, senza tirare il pippone scientifico, diciamo, ma possiamo dire quali aree, cosa diverge nel cervello di chi ha delle neurodivergenze?
Allora, l'intelligenza, esatto, è del tutto normale, in alcuni casi anche leggermente superiore alla media, questo va detto, e oltretutto è un criterio necessario per fare una diagnosi di DSA. Quella S, no, sta per specifico, quindi vuol dire che la difficoltà è specifica lì e non riguarda esclusivamente, non riguarda in generale invece il funzionamento. Per ciò che riguarda le aree cerebrali, ci sono diversi studi di neuroimaging, quindi con la risonanza magnetica, la PET, sono delle indagini che un po' tutti conosciamo, però ci sono delle indagini funzionali che fanno vedere come il cervello funziona di fronte a determinati stimoli. Nei soggetti con DSA, ADHD, ci sono determinate aree che funzionano si attivano un po' di meno rispetto a quello che invece accade nei soggetti che non hanno questo tipo di disturbi. Sono tipicamente le aree più nella regione frontale, quindi davanti, le aree, alcuni collegamenti con le regioni sottocorticali, quindi il nostro cervello ha una corteccia, ok, e poi ha una parte invece interna che è estremamente importante, che comunica con la parte corticale. Quindi il collegamento e la velocità di collegamento tra queste aree sottocorticali e quelle corticali, tipicamente frontali, e poi le aree parietali, ecco. Quindi sono queste le zone, più che zone definirei certi circuiti neuronali che funzionano un po' più lentamente, o meglio si attivano meno rispetto a quanto invece accade in un soggetto che non ha un disturbo.
Però ho capito bene o diceva che un QI più alto della media è un requisito necessario per fare una diagnosi?
Per una diagnosi di DSA.
Ma quindi uno dice, uno che ha un DSA ha comunque un QI più alto della media, allora dovrebbero magari essere quelli che non hanno il disturbo ad adattarsi a chi ha un QI più alto della media, oppure no?
Dipende, se effettivamente è una situazione che può essere
paradossale, cioè, no?
Paradossale, sì, certamente discutibile. Il fatto che un soggetto con DSA abbia però quantomeno un QI normale sia un criterio necessario e in alcuni casi magari anche superiore alla media è un requisito che gli consente di mettere in campo delle strategie per cercare di compensare il più possibile il disturbo.
Ecco, sulle strategie da mettere in campo torneremo, però lei prima, lo dicevamo, no? Principali tipologie di DSA sono dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia e parlava di comorbilità, cioè si possono manifestare pluralmente, corretto?
Sì, la comorbilità è la compresenza tra due o più disturbi, che se parliamo di bambini e ragazzi è la regola, no? Quindi in età evolutiva e nell'ambito del neurosviluppo è raro che ci sia un disturbo unico. E solo, isolato. Molto spesso c'è qualcos'altro, quindi bisogna cercare bene. Ad esempio tra DSA, i disturbi dell'apprendimento, come la dislessia o la discalculia, e l'ADHD, il disturbo dell'attenzione e iperattività, gli studi ci dicono che c'è una comorbidità, una compresenza molto alta, variabile a seconda degli studi, ma che può arrivare fino al 50-70%. Quindi vuol dire che un soggetto, che circa il 50-70% dei soggetti con DSA possono avere anche un ADHD e viceversa. Ci sono poi delle comorbidità con altri possibili disturbi, ad esempio disturbi della coordinazione motoria, possono essere evidenti come una disprassia o possono essere delle cose più lievi o fini, un lieve impaccio motorio, una minore abilità manuale, eccetera. E poi ci sono le comorbidità con gli aspetti più psicologici e affettivi, quindi la comorbidità con i disturbi d'ansia, con la depressione nei DSA può essere anche alta, circa il 20-30%, ci dicono alcuni studi.
E sono conseguenze o sono cause?
Sono, nella maggior parte dei casi, sono delle conseguenze, ecco. Perché solitamente si verificano in quei bambini, in quei ragazzi che hanno magari meno risorse personali, meno supporto familiare o supporto familiare ma magari non, come dire, non adeguato, parliamo ad esempio in termini di conflittualità, no? tra famiglia e scuola, che il bambino comunque respira, soffre, e quindi vive, certo, certamente con ansia perché lui è in mezzo, o quei bambini che appunto vivono in contesti sociali meno favorevoli o hanno un ambiente scolastico appunto meno favorevole, meno supportivo.
Io direi ci ascoltiamo un brano, i Queen, Don't Stop Me Now. Poi abbiamo l'informazione delle 11 e con Giuseppe Foderaro però torniamo a parlare di DSA e ADHD. Le 11:03, sempre su Rete 1 con Claudia De Mircan e Mille Voci Scienza e Ricerca. Tra poco, subito dopo il brano Strange World di Che, continuiamo con il nostro ospite a indagare le neurodivergenze di DSA e ADHD. Mille Voci Scienza e Ricerca con Giuseppe Foderaro, neuropsicologo responsabile dell'unità di neuropsicologia di Rete Operativa a Lugano. Stiamo cercando di comprendere i meccanismi attorno ai disturbi specifici dell'apprendimento, spesso, lo dicevamo, associati tra loro e a volte anche con l'ADHD, il deficit di attenzione e iperattività, che qualcuno, Foderaro, potrebbe, diciamo, traslare in ragazzini particolarmente vivaci. Non è così, la ADHD è un'altra cosa.
Non è così, esatto. La vivacità è una, è un tratto che rientra comunque in una gamma di normalità. La ADHD in questo caso, se parliamo di vivacità eccessiva, esagerata, disturbante, quindi l'iperattività supera invece una certa soglia, quindi è un elemento di sofferenza e di disturbo non solo per l'ambiente ma anche per il bambino, il ragazzino stesso.
Ecco, e quanto è importante, anzi no, prima un'altra domanda, i farmaci a questo proposito, tra l'altro è una domanda che arriva anche da parte del pubblico che si interroga su questo, una volta che un bimbo, un ragazzo o magari anche un adulto ha una diagnosi di ADHD, deve assumere dei farmaci?
Non in maniera automatica, i farmaci rappresentano una delle opzioni terapeutiche certamente importante, necessaria in alcuni casi, in altri magari no, la loro efficacia è ampiamente dimostrata ormai da oltre 60 anni. Non sono l'unica strategia terapeutica, quindi l'approccio farmacologico. Ci sono poi delle terapie non farmacologiche, ad esempio il parent training, quindi la consulenza ai genitori, il teacher training, la consulenza agli insegnanti. Ci sono interventi diretti invece sul bambino, come un certo tipo di psicoterapia cognitivo-comportamentale. C'è l'ergoterapia, se parliamo anche di bambini e ragazzi più piccoli, i tutor dell'apprendimento che aiutano comunque nell'essere maggiormente concentrati, nell'individuare strategie che danno autonomia per quello che riguarda l'ambito scolastico, l'alimentazione. Ci sono tante cose che si possono fare.
Ecco, sull'alimentazione poi torneremo, però diciamo ancora una cosa, ADHD e DSA, quanto è importante una diagnosi precoce per intervenire prima che le difficoltà si consolidino. Se questo accade, perché poi magari le difficoltà non si consolidano, ma si possono aggiustare, passatemi il termine, a qualsiasi età.
Quanto importante è la domanda? E la risposta è tantissimo.
Ecco.
La valutazione, la diagnosi precoce è estremamente importante. Uno, per chiarire se c'è effettivamente un disturbo o meno. Quindi dare comunque delle risposte a tutti, in primis al bambino, in questo caso alla sua famiglia e anche ai docenti e all'ambiente. Poi per individuare quelle che sono le strategie, ma anche all'inizio le tecniche riabilitative, quindi l'aspetto del adattare l'ambiente, qualcosa di importante che può avvenire successivamente, ma all'inizio si possono fare comunque delle terapie. L'efficacia della terapia logopedica, ad esempio nei DSA, nella dislessia, nella disortografia, è ampiamente riconosciuta, quindi questo tipo di terapie aiutano a ridurre la gravità e la portata del disturbo, che certamente resterà, però comunque sarà di minore portata se si attuano gli interventi necessari. E poi in termini preventivi, perché una diagnosi tardiva o addirittura una non diagnosi è riconosciuta come un fattore di rischio per tutto un insieme di problemi, dall'abbandono scolastico alla comparsa di disturbi psichici, alla comparsa di problemi comportamentali, accesso a sostanze e così via.
Ma diciamo che un intervento tempestivo porta a un margine di miglioramento proprio a livello cerebrale, fisiologico, di connessioni biochimiche, oppure si tratta di apprendimento di un meccanismo, di un modo, fra virgolette, corretto?
No, cambia proprio il cervello.
Cambia proprio il cervello.
Sì, cambia proprio il cervello, perché gli esercizi, la terapia logopedica, gli esercizi riabilitativi vanno ad agire sul cervello. È un po' come quando facciamo fisioterapia dopo aver subito una lesione ad un nervo, ad esempio. Okay? Quindi quello che succede proprio che non acquisiamo semplicemente non apprendiamo come muovere diversamente un arto, ma rimodifichiamo quella che è invece proprio la nostra struttura biologica e neurobiologica in questo caso.
Ma secondo lei, Foderaro, lasciare che ognuno elabori le proprie strategie per far fronte alle difficoltà non è un modo più efficace, perlomeno nel tempo, di apprendere? Anche se poi è vero, la società il tempo non ce lo concede, ma se ce lo concedesse?
E c'è un aspetto ambientale. La società di oggi, ahimè, è questa, e quindi non ce lo concede, ha dei suoi ritmi e a questi, ahimè, un po' bisogna sottostare. Ecco. Poi non tutti hanno comunque le risorse sufficienti per individuare da soli quelli che sono le strategie. Quindi ci sono bambini e ragazzi che da soli riescono a trovare una loro via per compensare un certo disturbo, e altri invece che non riescono da soli ad accendere il motore. Quindi ci vuole qualcuno che li aiuti ad accendere il motore e a vedere un po' la strada.
Mi sembra di capire che è importantissimo che ognuno, ogni ragazzo, bambino, ma anche adulto, sia compreso nella sua neurodiversità per poi essere accompagnato correttamente. Ci vuole anche un po' di fortuna, no, ad avere una rete capace di fare tutto questo.
Esatto, l'aspetto della comprensione dell'ambiente, quindi non la stigmatizzazione o l'errata interpretazione. Pensiamo ad esempio a quanto facilmente un bambino con un DSA, una dislessia, possa essere come dire, etichettato come poco capace, quando invece un bambino, abbiamo detto, intelligente. Come un bambino con ADHD iperattivo possa essere etichettato come problematico o
troppo agitato,
mal educato da parte della famiglia. Quindi la comprensione dell'ambiente e conseguentemente la conoscenza che l'ambiente deve avere è estremamente importante. E poi anche la comprensione che comunque il soggetto che ha la neurodivergenza ha di sé, quindi la comprensione di se stessi. L'importante appunto è sempre nel momento della diagnosi lavorare su questi aspetti e far sì che i ragazzi comprendano che è una loro caratteristica, che non è una malattia, che non sono stupidi, che non è un problema di intelligenza. E devo dire che questo è quello che vediamo spesso nei ragazzi più grandi che arrivano ad una diagnosi tardivamente, che quindi dicono allora non sono stupido. Ecco.
Tra l'altro, essendoci più casi diagnosticati, la questione si pone meno rispetto a un tempo, cioè i ragazzi, gli alunni, i bambini che a scuola presentano dei DSA non sono stigmatizzati come succedeva decenni fa, asino per dire, ecco, questo grazie al cielo non accade, tra compagni il tema è dibattuto, quindi in classe dovrebbero poter vivere meglio questa condizione. E dicevamo però prima anche con Mengoni che i numeri sono in aumento, c'è più attenzione, si fanno più diagnosi e quindi ci sono più casi? Oppure il fenomeno è proprio il fenomeno neurobiologico in sé ad aumentare, non è così?
No, non è così. Conoscendo meglio queste neurodivergenze, essendoci quindi una maggior sensibilità anche nel mondo scuola, vengono individuati questi casi di più rispetto al passato. Non è che oggi sono di più rispetto a prima. È uscito è stato pubblicato recentemente, proprio a maggio di quest'anno, sul Lancet, che è una prestigiosa rivista scientifica, un grande lavoro che ha valutato come i disturbi mentali in generale sono cambiati in termini di prevalenza, di incidenza dal 1990 fino a epoca recente, fino al 2023. E questo studio ci dice che ad essere aumentati sono certi tipi di disturbi, come ad esempio i disturbi alimentari, l'ansia e la depressione, con percentuali decisamente preoccupanti che vanno dal 20 al 60%, ad esempio per i disturbi d'ansia si raggiunge il 60%, 40% la depressione, un 20% i disturbi alimentari. A non essere invece aumentati, quindi a restare stabili nel tempo, sono quei disturbi che hanno una chiara matrice neurobiologica, ad esempio la schizofrenia, parlando di disturbi mentali, il disturbo bipolare e anche le neurodivergenze, quindi la ADHD e i DSA. Questi sono rimasti stabili. Qui c'è una differenza tra disturbi a chiara origine neurobiologica che sono comunque stabili, non aumentano in termini numerici, e i disturbi invece maggiormente legati ai cambiamenti sociali, culturali, ambientali, come la depressione, l'ansia, i disturbi alimentari, che questi invece sono gravemente aumentati in termini di
questo ci dice che è colpa nostra, sostanzialmente, della società, quindi di tutti noi, depressione e ansia che si possono comunque manifestare in chi ha disturbi specifici dell'apprendimento o ADHD.
Sì, anche esatto, abbiamo parlato in termini di comorbidità, quindi immaginiamo quanto per un soggetto con DSA o ADHD in una società molto richiestiva come la nostra, la fatica che comunque può fare e quindi il rischio, se non adeguatamente supportato, di avere una comorbidità con altri disturbi affettivi.
E a proposito di studi, studi recenti, anche questi, hanno confermato che la dislessia, in questo caso, ha una forte componente genetica, con una ereditabilità, stimata tra addirittura il 40 e quasi il 70%. Un'analisi su oltre 50.000 casi ha identificato ben 42 regioni del genoma associate alla dislessia, molte delle quali legate anche alle abilità di lettura. Ma quindi, Foderaro, se sappiamo che un genitore è dislessico, possiamo agire prima e meglio sui figli, che molto probabilmente saranno anch'essi dislessici, oppure no?
È un'informazione estremamente importante questo, perché non ci dice che in automatico i figli avranno una dislessia, c'è un fattore di rischio però aumentato. Questo dobbiamo dire, vale un po' per tutto. Ad esempio, se un mio genitore è cardiopatico, io ho un fattore di rischio in più, rischio aumentato di poter sviluppare una cardiopatia, ma non è detto che in automatico io sviluppi una cardiopatia, ecco. Nell'ambito del DSA anche questa cosa è nota, questi studi stanno affinando sempre di più anche questi dati, no? Dal punto di vista numerico, e il sapere che un genitore ha un DSA può portare ad una maggiore attenzione nei confronti del bambino. Non è detto però che questo bambino in automatico sviluppi un DSA. È vero però anche il contrario, che ad esempio noi vediamo in clinica bambini ai quali viene fatta una diagnosi, nei quali i genitori comunque ci dicono, questa è un'informazione che noi chiediamo sempre, c'è qualcuno in famiglia che ha delle caratteristiche, che ha già una diagnosi oppure che ha delle caratteristiche simili? E non è raro che un genitore ci dica, ma anche io da piccolo ero così, anche io adesso faccio fatica a... Che si ritrovi nelle
caratteristiche. Quindi oggi il genitore scopre di essere dislessico magari con una diagnosi perché
secondariamente
il figlio è monitorato meglio di quanto non lo fosse lui o lei decenni
in
fa.
In passato, quando le neurodivergenze erano meno conosciute, c'era meno possibilità di accedere a certi tipi di valutazione. Quindi può capitare che genitori ci contattino magari dopo un po' di tempo, dopo alcuni mesi, dopo un anno che abbiamo visto il figlio, per dire guardi, sa, vorrei fare anche io questo approfondimento perché penso di essere
ecco,
anche
ma per un adulto avere una diagnosi di dislessia che cosa porta? Oltre alla conoscenza di se stessi, ovviamente che è una cosa importantissima, ma che ne so, può avere essere accompagnato al lavoro o esonerato come succede a scuola o nel mondo degli adulti questo non accade?
Beh, la conoscenza del perché è estremamente importante perché parecchi adulti portano dietro con sé comunque una sofferenza legata a questa mancata diagnosi e quindi dà loro delle risposte, permette di vedere le difficoltà che hanno incontrato da un altro punto di vista. Poi ci sono delle situazioni dove una diagnosi può effettivamente facilitare da un punto di vista lavorativo, con determinate misure, determinate strategie che possono essere applicate nell'ambiente lavorativo o che il paziente adulto può apprendere attraverso una forma di coaching, di terapia più di tipo comportamentale. Ci può essere magari un accesso anche ad esempio ad un farmaco che riduce poi il disturbo. Parliamo di lavoro, ma parliamo poi di vita sociale, quindi anche nella vita sociale affettiva ci possono essere delle difficoltà che una diagnosi può aiutare poi a chiarire.
Certo, ma poi si sente parlare di dislessia evolutiva e dislessia acquisita, a che fare anche questo con l'ereditaria, non lo dico più, ereditabilità. Comunque che differenza c'è? Come cambia l'approccio terapeutico nei due casi, evolutivo o acquisito?
Sì. La dislessia evolutiva è quella della quale stiamo parlando, quindi la dislessia congenita, quella che si manifesta nei bambini ed è una caratteristica individuale. La dislessia acquisita invece è una dislessia, una difficoltà di lettura che si manifesta a un certo punto della vita in una persona che aveva imparato a leggere normalmente.
Come me che adesso inciampo su ereditabilità. È un esempio che può calzare questo?
E questo è normale. Okay, questo è tutto normale. La nostra lettura non è perfetta. Ecco. La dislessia acquisita si può manifestare ad esempio dopo un trauma cranico, dopo una lesione cerebrale, in un paziente che ad esempio ha avuto un ictus, quindi una persona che ha avuto una normale scolarizzazione, ha imparato a leggere normalmente, ma che a un certo punto subisce un danno cerebrale e quel danno va a toccare quelle regioni che contribuiscono al funzionamento della lettura.
Il trattamento della dislessia, parliamo, non so se poi la questione concerne anche altri DSA, ma immagino di sì, si sta evolvendo grazie ad approcci personalizzati e tecnologie digitali e ora pare anche l'uso della realtà virtuale nella diagnostica.
La realtà virtuale è una innovazione estremamente importante, soprattutto alle nostre latitudini, dove è arrivata in epoca recente, esiste già da alcuni anni in diverse parti del mondo. Noi, ma anche altri colleghi, ci siamo dotati di questo sistema di realtà virtuale, che è un sistema che consente di fare una valutazione diagnostica, quindi sono dei test sostanzialmente, ma che hanno un grandissimo vantaggio, che è quello di mettere il paziente in una situazione ecologica, cioè in un ambiente simile a quello reale. Mm-hmm. I vecchi test ancora in uso comunque, ecco, quindi vecchi ma non vecchissimi, hanno un limite, che sono dei test di laboratorio, quindi sono differenti da ciò che poi è il funzionamento nell'ambiente. Misurano un certo processo cognitivo, ma in una maniera da laboratorio, in un ambiente tranquillo, quello che è lo studio del neuropsicologo, della logopedista, e senza tutte le distrazioni e gli effetti ambientali. Gli strumenti di realtà virtuale invece calano il paziente in una situazione che è molto simile a quella della vita quotidiana, e quindi consentono una valutazione decisamente più precisa e più accurata.
E poi tra le strategie efficaci troviamo anche appunto terapie multisensoriali, software di lettura assistita, le terapie comportamentali, no? Che migliorano le abilità fonologiche, la memoria di lavoro. E però c'è da aggiungere una novità: la ricerca e l'evoluzione dei trattamenti porta almeno una novità, poi magari ce ne sono di più, ce lo dica lei. Il ruolo dell'alimentazione.
Sì, questa è una novità importante. Si sa da alcuni anni di quanto sia importante il ruolo dell'alimentazione proprio nella cura, nella presa in carico di questi disturbi. È stato ampiamente ormai dimostrato che un certo tipo di alimentazione, che è, dobbiamo dire, un po' la nostra, quella occidentale, quindi prevalentemente basata su prodotti di origine animale, molti prodotti
ultraprocessati,
esatto, questo tipo di alimentazione aumenta in modo significativo del 40-50% la gravità dei sintomi, ad esempio dell'ADHD.
Ma questo è un po' come quando una volta si sentiva dire troppi zuccheri, si è agitato. Ha a che fare con questo tipo di concetto?
Vagamente ha a che fare, ecco, certamente lo zucchero ha una sua responsabilità, non è da demonizzare, ecco,
no? Certo.
Però comunque è una responsabilità, perché la quantità di zuccheri che assumiamo durante il giorno, che assumono poi i nostri bambini e ragazzi, se pensiamo, no, alla loro voracità verso certi tipi di prodotti, è estremamente elevata. Altri tipi di alimentazione invece con minor consumo appunto di prodotti di origine animale, diciamo un po' più prevalentemente vegetariana e soprattutto ricca di quelli che sono chiamati i PUFAS, cioè gli acidi grassi poliinsaturi, che si trovano in determinati alimenti, si trovano in certi tipi di pesce, ma non solo, quindi anche ad esempio nella frutta secca e altri prodotti. Ecco, un'alimentazione invece più di questo tipo riduce significativamente invece la sintomatologia ADHD, riduce, non è che annulla completamente.
Ma quindi non stiamo parlando degli altri disturbi specifici dell'apprendimento.
Stiamo parlando della
cioè,
ADHD.
Non è che se uno diventa vegetariano non ha più la dislessia, non
no,
è questo
no,
che
no,
stiamo dicendo.
Assolutamente, stiamo dicendo che l'alimentazione ha un ruolo importante nel contenimento del disturbo, così come tutte le altre cose. Il farmaco non azzera la sintomatologia dell'ADHD,
certo.
La terapia logopedica non azzera la dislessia, ma contribuiscono a ridurre la gravità del disturbo.
Ma quindi l'alimentazione, che ha un ruolo importante ormai in tutto quello che concerne la nostra vita, lo diciamo spesso anche quando ci occupiamo di medicina, e questo lo sappiamo, ma nel trattamento dei pazienti c'è quindi sempre maggiore attenzione alla consulenza dietetica nutrizionale anche presso un centro come il vostro?
Da parte nostra c'è sempre maggiore attenzione, noi abbiamo un dietista nutrizionista, per cui le famiglie che poi lo desiderano e con l'avallo del medico, del pediatra solitamente che ci invia il paziente, possono accedere a questo tipo di consulenza ed eventualmente anche poi di trattamento. È un qualcosa che non è così diffuso, è ancora, cioè diciamo che la ricerca ci dice ormai delle cose abbastanza certe, la traslazione delle conoscenze scientifiche nella prassi quotidiana richiede, come sappiamo, sempre un po' di tempo.
Assolutamente. Giuseppe Foderaro, prima di congedarla, e tra l'altro la ringrazio davvero per il lungo tempo che ci ha concesso e per le spiegazioni esaustive sul tema, che non è semplice, una domanda conclusiva: quando sarebbe bene smettere di seguire o comunque di far seguire i ragazzi con DSA e o ADHD? Cioè c'è un'età in cui da lì in avanti si dovrebbero poter arrangiare? Perché spesso si sentono genitori esasperati con figli adolescenti che ancora magari non sono in grado di autogestirsi a scuola, ma non solo a scuola. C'è un'età per cui uno dice no, da adesso in poi il ragazzo dovrebbe veramente potersela cavare, aver trovato le sue strategie.
Sì. Ho una risposta precisa: no, non c'è un'età.
Ecco.
È ovviamente estremamente variabile ed individuale, dipende dalle risorse in sé del ragazzo, dipende naturalmente dall'ambiente. Ci sono ragazzi che iniziano poi a acquisire una certa autonomia ad una certa età, a 12-13 anni, altri che magari devono essere seguiti anche oltre. Estremamente individuale. Certamente non bisogna sostituirsi a,
ecco,
perché altrimenti il ragazzo non potrà mai acquisire un'autonomia se qualcuno si sostituisce a lui. Se
quindi
il genitore fa i compiti per lui, se l'intelligenza artificiale, certo, scrive il tema di italiano per lui, se gli si riordina la camera anziché aiutarlo a capire come questa potrebbe essere riordinata e perché raggiunge quel livello. Ecco, se ci sostituiamo,
non siamo d'aiuto, quindi questo è un gran consiglio che si dà soprattutto ai genitori che vorrebbero che i figli ovviamente stessero benissimo nella società e con se stessi, ma intervenendo in loro vece non gli si dà una mano. Questo è importante,
esatto,
ribadirlo.
Accompagnare, non sostituire. Se ci sono delle difficoltà nell'accompagnare, farsi accompagnare.
Sì.
Quindi il parent training serve proprio per far acquisire ai genitori delle strategie su come accompagnare.
Io ringrazio davvero molto Giuseppe Foderaro, neuropsicologo, responsabile dell'unità di neuropsicologia di Rete Operativa Lugano, per essere stato con noi. Grazie davvero.
Grazie a voi per l'invito.